E dopo 6 anni da Canzoni per Esseri Umani tornano gli Esterina di Massarosa con il loro 5º album in studio, Musica di Provincia. Insomma, la bellezza inconsapevole, quindi insomma la più autentica per queste canzoni che sanno raccontare e rimanere dentro. Ne parliamo con Fabio Angeli. Ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie di averci raggiunto.
È stato un piacere. Insomma, come prima cosa, avete sistemato appunto la vostra sala prove, che è diventata studio di registrazione per prendervi il tempo necessario. Quanto era importante e alla fine quanto ci avete messo?
Ma senti, questa è una cosa che molti altri prima di noi hanno fatto. Io ti ho ringraziato dicendoti in apertura grazie di averti raggiunto, perché noi appunto abbiamo deciso in qualche modo di restare non in esilio in principio, però di mantenere questo nostro punto di vista e quindi di approfondirlo. Ci abbiamo messo un po' di tempo a attrezzare la nostra sala prove, che occupiamo da decenni, perché noi viviamo lì, insomma, in qualche modo, anche praticamente a volte per piccoli periodi, ma diciamo musicalmente viviamo lì. Abbiamo in un annetto di lavori, anche perché questa è stata da una parte una scelta, da una parte una necessità, perché essendo Musica di Provincia l'ultimo disco dove avrebbe suonato Giovanni Bianchini, che è stato il nostro batterista, membro fondatore della band, quindi avevamo deciso anche per ragioni pratiche di stare lì, di stare vicino a casa sua, al suo Oliveto, in modo tale che lui potesse seguire il più possibile le lavorazioni con noi.
Ecco, ma hai proprio deciso a lasciare la band o dite che...
Sì, la band è stato. Lui voleva anche, a dire la verità, fare in modo diverso, lasciarla prima. Ci siamo un po' imposti, ho detto, vale, facciamo l'ultimo disco insieme, facciamo l'ultimo concerto. L'abbiamo inserita, diciamo, in un percorso liturgico, questo saluto, perché lui si doveva dedicare a altre cose, insomma, voleva anche lasciarci liberi, ecco, di poter suonare senza magari le limitazioni che avrebbe imposto alla band. Quindi è stata anche una roba abbastanza dolorosa e anche coraggiosa da parte sua, devo dire, perché insomma lui suona sempre volentieri, insomma, e quindi, però insomma, questo è. Quindi noi abbiamo deciso così e di comune accordo l'abbiamo portata fino a questo punto, insomma, ultimo disco insieme.
Ecco.
E adesso lo suoniamo con un nuovo batterista al disco.
Ecco, ma prima di continuare, cosa vi mancherà allora del vecchio batterista?
Ma Giovanni Bianchini è un grande batterista, un grande compositore, anche oltre che, diciamo, avere un'idea precisa di un suono, ecco, che è stato per noi anche parte fondante. È una persona molto creativa, quindi anche nell'ultimo disco ci sono un sacco di soluzioni proprio compositive della parte di batteria, che sono una componente molto originale. È un po' un tema magari da musicisti più che da ascoltatori di musica in generale, no? Generico, e poi ci manca un po' la sua simpatia, perché è una persona estremamente simpatica, fa un casinista, insomma, una persona con la quale si sta molto volentieri insieme. Ecco, quindi questo, però,
Ah, beh.
io dico, non è che l'abbiamo portata al cimitero, però io lo dico sempre anche agli altri: un'esperienza musicale come la nostra, soprattutto anche nella provincia, dove non. Io parlo di provincia anche a livello proprio astratto, generico, no? Vuol dire, nella provincia sì, suonare, avere un gruppo, è un modo anche per fare qualcosa anche per rimanere proprio vivi, no? E soprattutto per rimanere amici, e quindi costruire, come l'abbiamo costruita noi, una piccola comunità di musicisti che si ritrovano, che suonano, che hanno un'idea, che hanno un obiettivo, ecco.
Certo. Ecco, allora, da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Ma il disco ha un orizzonte cronologico molto confuso, perché per esempio l'ultima canzone, ti dico che ho registrato la voce, che mi sembra Esisti te, la prima che avevamo iniziato a suonare subito dopo il aver registrato concerti, canzoni per esseri umani. E poi forse la primissima che abbiamo concluso davvero è stata Questa sono io, che però era di composizione recente. Da questo punto di vista sono stati anni molto complessi, intanto perché c'era questa cosa di Giovanni che se ne andava, quindi ci abbiamo messo più tempo di quello che immaginavamo. Intanto, poi c'è stata la pandemia. Noi nella pandemia, te giustamente nell'introduzione hai detto 5 dischi, noi abbiamo pubblicato ufficialmente 7 dischi, di cui due live appunto. Uno l'abbiamo registrato nel 2020 in piena pandemia, un disco live quando non ha suonato nessuno, e l'abbiamo fatto uscire nel 21. È l'unico disco al mondo con la paglia dentro, una scatola con della paglia dentro, perché i concerti avvenivano per un pubblico contingentato davanti alla nostra sala prove a Rieti, a Massarosa, per 50-60 persone. Le persone sedevano su delle presse, su delle balle di fieno. Una di queste è diventata anche il condimento, diciamo, del disco. Proprio per questo lo dico, perché è proprio da capire perché poi, oltre alle due cose che ho detto prima, quindi al fatto che volevamo stare con Giovanni, volevamo stare dentro la nostra sala prove, anche quella sala prove abbiamo capito, anche grazie alla pandemia, che è un luogo molto importante per noi. Le persone hanno imparato a venire lì, ci abbiamo fatto dei concerti, ormai ogni anno si fa almeno un concerto. Anche quest'anno presenteremo il disco laggiù d'estate, probabilmente fine agosto, fine settembre, e probabilmente presenteremo la versione in vinile del disco che uscirà a quell'epoca. Ecco.
Ecco, benissimo. Allora, insomma, l'album inizia con Open to Massarosa, che è come un rialzarsi con tutta la forza, trasformando rancori e rabbia in energia e luce. Post-rock con il pathos che si attraversano a vicenda con il controluce delle due vocalità, come è venuta fuori.
Ah, questa è una bella interpretazione, non avrei saputo dire di meglio, forse avrei detto delle cose diverse. Ma questa era inizialmente una soundtrack per un piccolo documentario che abbiamo realizzato con la presentazione del disco Canzoni per esseri umani del 2000, non mi ricordo di che anno, del 2016 può darsi, dovrebbe essere del 2016 o del 2018, non mi ricordo.
Perché sono passati 6 anni da.
6 anni, 18, dove lo andammo a presentare a Viareggio in un locale, però partimmo da Massarosa attraversando quel braccio di acqua che c'è. E con le barche, e arrivavamo al locale con le barche, raccontando un po' questa storia qui dell'attraversare. Open to Massarosa era uno strumentale che era lì dentro come colonna sonora, improvvisato un po' per questo audiovisivo, e ci dispiace, l'abbiamo anche un po' cambiato e ci piaceva utilizzare nel nostro disco, perché l'ambizione di fare queste canzoni, diciamo, pseudo-strumentali, che un po' di voce c'è dentro, è una cosa che ci piace molto. Adesso che abbiamo ricostruito una band diversa, probabilmente ci dedicheremo un po', sperimenteremo un po' da questo punto di vista, quando abbiamo finito la promozione di questo disco. Ecco. Il disco si apre con Massarosa e si chiude con Calafata, che sono due strumentali. Anche quello era una cosa che avevo scritto io per un piccolo documentario, per un piccolo audiovisivo di una cooperativa agricola sociale lucchese, era acustico. Avevo provato a suonarlo con il gruppo, c'era Garbato, quindi lo suonavamo da tempo, ogni tanto lo facevamo dal vivo. Abbiamo detto, ma registriamolo. Ci piaceva molto poi quando era registrato e l'abbiamo utilizzato come episodio conclusivo del disco. Ecco.
Sì, appunto, sembra come una passeggiata melodica con la batteria che arriva piano, le tastiere che portano a lunghe distese ad allontanarsi dal centro, poi le voci, sì. La tua è quella più bassa di Massimiliano, insomma sono come un ultimo applauso a ciò che è stato, con la felicità di aver fatto bene, perché sono venute fuori delle emozioni. Diciamo così.
Sì, lo trovo, diciamo, appropriato come conclusione, perché appunto c'è una distensione, no? Trovo che sia una musica sempre energica a tratti, no? Però anche distensivo, quindi una giusta chiusura di un lavoro che immagina magari anche un futuro diverso, chi lo sa, non lo so.
Già. Ecco, poi c'è Genova, quel ragazzo, insomma una ferita per la storia d'Italia, insomma raccontata come un monito affinché non accada più, contrapponendo immagini di libertà, di voglia di cambiare il mondo con la realtà quel giorno cieca e sanguinaria, come è venuta fuori.
Ma noi la suonavamo senza testo, questo pezzo era uno strumentale, poi un giorno dissi, ragazzi, mi capirebbe scrivere una canzone su Genova, conoscendo molto i limiti che ha la mia scrittura gli eventi o di attualità o comunque dove si deve raccontare una storia precisa, mi muovo più a mio agio, diciamo, quando non ho un tema da svolgere, ecco, quando devo scrivere una canzone, non lo so perché il tema libero per me è più, quando inizio a scrivere è più confortevole, quindi per me è stata una sfida, è stato anche un impegno, non sono neanche, l'ho già detto a qualcuno, anche a chi me lo chiede, volevo scrivere una canzone diversa e sono riuscito a scrivere questa, anche un po' a mettere un po' un limite che ha, e la canzone una sera d'estate mi sono messo ad ascoltare tutte le canzoni che sono state scritte su Genova, non che la mia migliori di tanto la situazione, perché non ce ne sono di, come dire, di memorabili, e questo è un problema al di là della musica, perché denuncia questa, c'è una pagina Wikipedia che le raccoglie, non so se io l'ho presa lì una notte, mi sono messo e ho ascoltato un po' tutti quelli che vengono citati in questa pagina, e denuncia un po' il fatto che nel nostro paese ha vissuto male quel periodo e l'ha rielaborato peggio, credo, ecco, insomma.
Infatti con i due schieramenti poi su Genova vabbè,
sì,
lasciamo stare.
Sì, e quindi per me era necessario, c'è una frase molto bella di una canzone che ne parla solo in parte, che dello stato sociale, che è "Abbiamo vinto la guerra", quando dice Carlo ha posato per i fotografi nudo, ne parla in questo modo, secondo me è anche molto bello, io sono molto bravi, quella canzone mi è piaciuta molto, però ecco, e quindi secondo me era necessario parlarne, ne ho provato così, ho provato quella strada anche dove si dice forse a 25 anni da quel fatto che ha cambiato le nostre vite, che ha cambiato un po' anche il mondo, unitamente all'11 settembre di qualche settimana dopo, e ci dice, ma ricordiamocelo almeno, ecco, che anche tutta quella bellezza, la ragione che c'era in quei ragazzi, in quelle persone, ecco, certo. Secondo me è giusto anche ricordarselo, ecco.
Certo. Ecco, poi c'è "Questa sono io", l'importanza, insomma, di mostrarsi per quel che si è, costruendo un carattere, un cuore che diventano tangibili per le sfumature delle parole, delle descrizioni. Poi la chitarra e le tastiere sembrano quasi disegnare a puntini la melodia, incorniciata dopo dal basso e dalla batteria. Come è venuta fuori?
Allora, diciamo che quella canzone lì in realtà racconta una storia d'amore narrata dalla figura femminile, da lei, no? Quindi una storia d'amore in questo caso eterosessuale, che racconta una malattia di lei che si sta sparendo, perché è una malattia degenerativa della memoria. Mm-hmm. E quindi parla e racconta lui dicendo, infatti la canzone si chiude, forse io devo andare, ma per fortuna senza di te tutte le cose che siamo stati non spariscono con me. Insomma, si congeda, diciamo, in qualche tenta di congedarsi anche dal peso di doversi accompagnare per un tempo indefinito, vedendo uno dei due, che mentre uno dei due sparisce. In questo momento, in questa, nella canzone, nella finzione della canzone, lei è consapevole di questo e parla a lui raccontandogli le cose come le vede, ecco.
Ecco, bene. Poi c'è Le vite degli altri, che inizia subito malinconica per raccontare di quando non si dice la verità, si diventa un po' più soli, insomma si guardano gli altri ma magari anche loro hanno mentito, e allora insomma arriva la consapevolezza di poter cambiare aprendosi agli altri, parafrasandoti, come quando il suo odore diventa il paesaggio. La melodia della chitarra e la batteria creano come un nuovo flusso, un nuovo vestito, e le tastiere coronano il sorriso finale, come è venuta fuori.
Sì, nelle vite degli altri è stata una canzone che dal punto di vista musicale abbiamo rielaborato molto, c'è una parte di elettronica abbastanza importante, perché diciamo inizialmente era la struttura, l'ossatura del pezzo era basata esclusivamente sulla chitarra, poi Massimiliano ha trovato questi suoni di synth molto belli, e ci sono 3 o 4 episodi dove emergono tantissimo, no? Questi suoni che danno un po' all'album anche un sapore diverso rispetto a quelli precedenti. Stiamo andando un po' sulla sintesi, ecco, anche se le chitarre rimangono, le voci, anche sulle voci abbiamo sintetizzato un po', e in questa canzone alcuni vocalizzi sono fatti appunto con una specie di vocoder che diciamo fa, gli viene affidata una parte strumentale, no? Una parte strumentale che però rimane legata un po' alla natura umana, no? Dell'emissione vocale. E quindi sì, la canzone si, in modo anche un po' ironico, ecco, si parla delle vite degli altri, di come sembra, no? Che siano felici in questo dal soggetto che le racconta, quindi dal protagonista, che vede tutto in un modo forse distopico, e solo nelle parti, in alcune parti si aprono degli squarci, c'è un raggio di luce, dove nella relazione con la persona, con lei o con lui, ecco, insomma, vede un po' un senso, ecco, no? Come quando il tuo odore diventa il paesaggio, ecco. Per esempio lì c'è, cioè, questo momento dove forse mi viene da dire, qui me la immagino così, non è detto che poi quando uno l'ascolta si debba immaginare questa cosa, però
certo.
E quindi si rinviene, ecco, diciamo, in qualche modo.
Sì. Poi c'è Capolavori, insomma, le strade che si provano a prendere portano a lasciare conseguenze, e dentro quelle delusioni da cavalcare ci si aggrappa per essere se stessi, con le proprie cicatrici, come è venuta fuori.
Sì, insomma, sì, questa è una canzone che, diciamo, con autoironia, un po' di autoironia, cerca di fare una valutazione su come uno pensa a quello che riguarda me, no? Inizia come se fosse già anche un discorso iniziato, fra l'altro, pensa a quello che riguarda me, a quante storie di palloni sbucciati, no? Quindi anche queste vite un po' scassate, in realtà aggiustate. E poi dice, ma insomma, mi sembra, alla fine, facendo un bilancio, che quello che funziona di me sono i miei errori, no? Quello che va bene di me sono i miei errori. E quindi anche un giudizio sommario, ma anche, come dire, direi misericordioso anche sulla propria vita, sulle cose che si fanno, su quelle che si indovinano e purtroppo sulle tante che non si indovinano.
Ecco. Ecco, poi c'è le cose che da tempo ti dovevo, una ragazza e un ragazzo, un amore, le sue trame complicate, insomma gli angoli bui e quelli luminosi, una canzone che già avete rodato live, come l'hai composta?
Sì, noi l'abbiamo suonata, forse è una delle canzoni più vecchie, l'abbiamo suonata per la prima volta, mi pare, nel Natale 2018, una versione un po' acustica, è già un po' che gira con noi. Questa canzone fra l'altro ha avuto un'evoluzione, avevo un ritornello diverso, siamo riusciti a fissarla in questo modo. Sì, è una canzone che diciamo va a cercare quelle zone più ombreggiate, non in luce piena o non neanche nel buio pieno, però dove le storie diventano più interessanti, ecco, una storia d'amore non convenzionale che si ciba, si nutre di spazi residui, di vicende laterali, si nutre di un tempo che non ha vissuto.
Ecco.
Per esempio, appunto, il no, quando su quella nella casa sull'Appennino il tuo fidanzato era un cretino, quindi in quel momento lì c'è una rivalutazione anche di una cosa che non riguarda esattamente loro due, ecco. Poi chi sono loro due non lo so io, cioè, se me lo chiedi non lo so.
Va bene, poi c'è Amore Splendido con Maria Elena Lippi come seconda voce, quando cantate che sì, la verità e la felicità sono negli occhi di chi c'è dall'altra parte ad ascoltarci, a sceglierci ogni volta. E con questa parte percussiva come un battito del cuore, insomma le movenze eleganti della chitarra e l'evanescenza della voce che si allontana, come è venuta fuori?
Ma Maria Lippi, avevamo chiuso il pezzo, non era previsto questo arrangiamento, io l'avevo sentita, io adesso vi sto parlando da Lucca e l'avevo sentita proprio qua vicino dove mi trovo una sera sul fiume. Lei c'ha un gruppo folk, c'ha questa voce molto Sandy Denny, ecco, e mi venne in mente adesso, ma sento Mariana se vuol venire a cantare, gli faccio l'arrangiamento con Massi, abbiamo fatto questo arrangiamento alla voce, è venuta buona la prima e ha dato questo tocco che a un certo punto veramente, cioè non è neanche un tocco, ha cambiato molto lo scenario della canzone. È una canzone che parla di una vita, anche lì, oltre che di un amore, come dice il titolo, di una relazione anche a più persone diverse, mi sembra a me, no? Un po' parla a se stessa, un po' parla appunto a un altro immaginario, forse parla a tutti quanti quando dice no, la verità non può essere una bomba, oppure quando dice non ce la fanno i fratelli che abbiamo a nuotare in mare aperto, i fratelli che abbiamo maledetto. Quindi non è una canzone che parla, non è una canzone contro la guerra, ma si parla anche di essere contro la guerra. Non è una canzone che parla della tragedia che si consuma probabilmente anche in questo momento nel nostro mare e che alcuni ministri che adesso sono al governo hanno caldeggiato, per esempio, però se ne fa menzione. Forse non dobbiamo ricordarci, non ce ne dobbiamo dimenticare di queste cose, ecco. Anche quando siamo nella nostra quotidianità, anche quando si racconta dei nostri sentimenti, ecco. Magari se queste cose tornassero a essere parte dei nostri sentimenti, probabilmente ne accadrebbero meno, o forse ci mobiliteremo di più, ecco.
Beh, e poi c'è una roba facile che è come un fuoco che si accende, esce fuori la rabbia attraverso nuovi desideri, ma poi ci si chiede, tornando calmi, se gli altri hanno notato la confusione che ha portato alla solitudine per le troppe delusioni subite. Come è venuta fuori?
Ma questo sì, è esattamente così, nel senso che è un po' un episodio più muscolare, cioè un po' più istintivo, diciamo, del disco, sia da un punto di vista musicale, no? Anche se è una specie di bossa nova, suonata molto veloce e molto punk, ecco, sostanzialmente, da un punto di vista tecnico, e quindi queste caratteristiche di immediatezza anche nel testo, il testo della canzone, diciamo, dà voce a una persona che pretende una vita, come la intende lei, no? Dice: io voglio fare questo, voglio essere quest'altro, voglio che mi sembra che sia un po' un atteggiamento che anche culturalmente, magari in modo più garbato, però ecco, abbiamo sul finale della canzone, quando c'è quel momento che definirei elegiaco, quindi quando si rompe il tempo, c'è questa voce che rimane con la chitarra, e in realtà sembra denunciare il fatto che questa è diventata così, se ne è resa conto, ma perché si è un po' persa per la strada, ha smesso di lottare, ha pensato che quello che desiderava rispettasse di diritto, ecco, insomma, e quindi una canzone disastrosa da questo punto di vista, direi, ora che la leggo così.
E poi c'è La mia ragazza, anche questa già rodata dal vivo, insomma, una fotografia, sì, su momenti d'amore, l'intesa con una persona speciale celebrata e inserita nel proprio piccolo grande universo, con la musica tutto intorno.
Sì, La mia ragazza è stata composta sempre per questo documentario che abbiamo fatto per documentare, appunto, scusa il gioco di parole, che si intitola Tutti i venerdì, che documenta appunto questi concerti che noi abbiamo fatto a Rieto nell'estate del 2020. Si racconta come sono nati, e il documentario si chiude sulla mia ragazza, è una versione acustica. Questa è una versione che abbiamo cambiato un po' per renderla un po' più consona, diciamo, all'album, al sound che avevamo in mente, con questo intro di basso che potrebbe sembrare un pezzo dei Mogwai, ecco, piuttosto che un pezzo, una ballad, come poi si rivela che di fatto è una ballad, no? E sì, infatti ne porta le tracce, perché è venerdì sera, ti tocca suonare, no? Questa ragazza che forse è anche Esterina stessa, questo amore, diciamo, per usare un eufemismo, totale, nei confronti di questa donna eccezionale, no, appunto in modo un po' fuorviante, dove ci sono infilate dentro, appunto, venerdì sera ti tocca suonare, perché noi tutti venerdì sera praticamente in quell'estate abbiamo suonato per resistere al fatto che non si potesse, e che il sistema anche della musica, quella industriale o comunque quella che lo fa di mestiere, aveva rinunciato a fare, anche riducendo, autodenunciando il fatto che o è un lavoro o la musica è diventata di fatto un lavoro, una professione, che va anche bene, io non ho niente, anzi forse è una fortuna, perché così possiamo goderne anche in un modo più semplice, però la musica per l'umanità è una cosa che viene anche un po' diversa, anche un po' precedente, no? Diciamo antecedente a tutta sta roba del mercato, anche questo è anche un po' lo spirito di musica di provincia, per cui noi non abbiamo fatto un disco di canzoni che si collocano nel folk o nella tradizione, no, cioè noi abbiamo cercato di fare un disco forse il più internazionale possibile, suonandolo nella nostra stalla, che è una stalla dove siamo noi attrezzato, dove ci abbiamo fatto dei concerti, quindi pensando di avere le idee abbastanza chiare per poter fare da soli senza dover andare nei grandi centri dove poi, o a Milano soprattutto, dove poi la cosa diventa un'altra perché deve andare in uno standard diverso. Anche io non è che giudico in modo irrimediabile, però vorrei che ci fosse più spazio anche per un'autonomia, ecco, delle esperienze autoctone che possono, ecco, diciamo, contribuire a un ecosistema musicale diverso, ecco.
Bene, bene. E poi c'è, se me lo dicevi prima, cantata con un approccio live da angolo, insomma, da cui, parafrasandoti, arrivi impetuoso, con il fischio di Tommaso Novi, che
Sì.
arriva come a sottolineare quella preziosità di un uomo che ha rinunciato ad essere se stesso, che si è un po' perso, come è venuta fuori.
Sì, io la spiego in sintesi in questo modo: è una canzone sulla delusione. È una canzone sulla delusione dove questa donna che racconta, che in questo caso sono io che canto, gli presto la voce, diciamo così, che ha le idee molto chiare di come la vita e il loro amore doveva andare, diciamo, essere, e gli elenca tutta una serie di robe che invece questo ha fatto veramente, se me lo dici prima che non eri buono a nulla, no? Ma me lo potevi dire prima, no? Quindi lo prende anche un po' per il culo, diciamo, no? Come è una canzone che da questo punto di vista qui interpreta un po' anche lo spirito toscano, ecco, no? Di dire le cose in quel modo. E poi ci sono questi sprazzi, cioè queste aperture dove nel ritornello dice: ma eri una persona così luminosa, come hai fatto sempre, no? Quindi sulla delusione di aver investito tutto, del tutto, tutto, e poi essersi ritrovati per quale motivo non si sa, a dover fare i conti. Se me lo dicevi prima, andavo a fare una girata, ecco, guardavo la partita, non mi sentivo infinita, capito? Pure, insomma, ecco, una canzone sulla delusione, direi.
Sì, che poi c'è, esistete, insomma, aggrapparsi a ciò che c'è di tangibile, ma non alla patria su cui non si può contare, strato dopo strato, enumerare motivi di felicità e bellezza che sono la luce da seguire, su cui contare, come è venuta fuori.
Sì, questa è una canzone che diciamo, fa parte un po' da questo punto di vista della scrittura della classe, intesa come tipologia di Santo Amore degli Abissi, direi, no? Un po' una canzone che è stata da quelle parti lì dove appunto, si rintracciano degli elementi di bellezza che sono quelli che servono, sono quelli che soli servono a stare bene, a dare un senso alla vita. Questo è poi nel ritornello, appunto, esisti te, esiste questa roba qui, no? Non esiste una patria, come dire, no? Perché non credo che esista una patria così come viene prodotta, pensata, come è stata pensata negli ultimi 2 secoli, in alcuni paesi, in Italia forse anche meno, ma esiste questa cosa che sei te, così come sei fatto, così come sei fatta, come. Questo modo di ritornare a questo senso, non ce n'è un altro. Ecco, questo ritornello vuol dire sostanzialmente questa cosa qua.
Ecco, bene. Eh sì, allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato, come dicevamo prima, nella nostra sala prove, utilizzando un po' di materiale che diversi musici ci hanno prestato, perché noi poi abbiamo un po' anche una specie di malattia per il suono, per l'audio, per la qualità, cioè, insomma. Infatti abbiamo preso dei bellissimi microfoni, degli strip channel, dei preamplificatori di altissima qualità, delle schede, una scheda audio per convertire, perché è stato registrato in digitale ma ad alta densità. E poi abbiamo fatto un premix lì e poi siamo andati a Torino nello studio di Max Laredo, dove lì l'abbiamo missato su un banco, quindi in analogico, e addirittura il mix finale abbiamo riversato le tracce su un nastro magnetico, su uno studer, e l'abbiamo mixato sul nastro sfruttando la distorsione naturale del nastro e lo stadio pre dei canali del mixer AMEC, che era quello studio, e siamo andati a cercare perché ha un colore, insomma. Infatti il disco, se lo senti, c'è un po' di fruscio, che è il fruscio del nastro, eh. Quindi questo è stato un po' il percorso. Poi per finire la produzione, il master l'ha masterizzato Giovanni Bersari alla Maestà.
Ecco, benissimo. E ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Sì, se me lo dicevi prima, potremmo fare un disco di se me lo dicevi prima con le versioni che abbiamo fatto, per esempio. Abbiamo fatto versioni con l'elettronica, poi a un certo punto ho detto no, facciamo chitarra e voce. Infatti il disco lì c'è questo episodio che è un po' l'unico, no? Cioè, e anche lì è stato ganzo perché l'unica traccia è registrata in un modo diverso, cioè abbiamo fatto una registrazione ambientale con questi due microfoni Neumann. Voce e chitarra registrate insieme, quindi è una la base non è editabile sostanzialmente come le altre, quindi. E poi abbiamo fatto le doppie voci e un po' di synth, di massi per condire un po'. In più abbiamo mandato le tracce a Tommaso Novi, che ci ha fischiato sopra, ecco. Per dare un ulteriore, no, colore inaspettato, finita questa roba, c'è questo fischio, questo, no, che
Certo,
insomma sorprende, ecco, diciamo.
certo. E chi ha curato invece la copertina del disco?
Allora, la copertina del disco è stata realizzata e il design del booklet interno, eccetera, da Giorgio Paolinelli in arte giovanile, che è un mio socio. Io di lavoro ho uno studio di un'agenzia di comunicazione, e lui gli ultimi dischi l'ha prodotti tutti lui, con grande passione. Mentre la foto è stata scattata da Alessandro Destro. Anche questa è una storia molto interessante. Alessandro è un fotografo di Prato, vive a Prato. Nei giorni in cui iniziavamo a allestire la stanza di Rietto e quindi le registrazioni del disco, mi scrisse una mail che lui ci aveva sentito alla radio, a Radio 1, e ci seguiva e voleva venirci a fare due foto. Quindi disse: guarda, noi stiamo registrando il disco, se vuoi vieni, boh, domani. Lui è venuto, non ci ha più lasciato, ogni tanto viene lì, viene a fotografare, potrà fotografare anche i primi live che abbiamo fatto, e sta facendo un lavoro interessantissimo, sì, ganzo, insomma. Poi è nata un po' un'amicizia, siamo contenti, cioè la musica in provincia, ma in generale la musica va. Ecco, noi in provincia ce ne accorgiamo di più perché poi non c'è niente da fare. Ecco, il discorso è un po' quello, secondo
Sì,
me.
vabbè. Ok, invece se hai delle date, avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, allora noi abbiamo suonato ieri l'altro a Pisa, ma suoneremo al Glu di Firenze sabato prossimo, che è quindi sabato 23 marzo. Abbiamo poi degli showcase, uno il 7 aprile qui a Lucca, a Skystone & Song, che è il negozio di dischi dell'amico René Bassani. Stiamo chiudendo, non ho ancora la data purtroppo, al VAG 61 a Bologna. Stiamo trattando, non so ancora la data, perché noi abbiamo realizzato un video che probabilmente settimana prossima uscirà su Genova, utilizzando l'archivi del VAG, quindi l'archivi sul G8, e quindi vorremmo fare una data lì, probabilmente faremo anche una piccola presentazione del video, che sono nel video sostanzialmente sono le immagini di repertorio di fondamentalmente di un videomaker di Bologna che ha pubblicato una quindicina d'ore di girato di quelle giornate, e più anche altri che abbiamo contattato, però ci fa piacere, ci farebbe piacere, perché non l'abbiamo ancora chiusa, per presentare, fare un concerto lì, insomma, al VAG 61 a Bologna. E poi suoneremo ancora, in realtà siamo solo all'inizio, ci stiamo lavorando, ma anche in altre città, vediamo anche se riusciamo a venire dalle vostre parti, magari ci riusciamo, e poi anche Milano, Roma, insomma, e poi d'estate qualche festival, ma insomma ci stiamo ancora lavorando, magari quando ce n'è qualcuno di più te lo dico, ti mando un messaggio.
va bene. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare un link, un riferimento.
Allora, sì, è semplicissimo. Il disco è in distribuzione fisica con Audioglobe, quindi si trova in tutti i negozi d'Italia, basta chiederlo, qualcuno ce l'ha anche. Questa è la via proprio più tradizionale. È su tutte le piattaforme di streaming, noi usiamo The Orchard, quindi è su Spotify, è su Apple, è su YouTube, tutte le parti. E più c'è anche sul nostro sito, noi nel tempo ci siamo organizzati sul nostro sito esterina.it, c'è uno store dove si possono comprare tutti i nostri dischi, un po' di merch, e quando facciamo i concerti a Rieto vendiamo anche i biglietti, quindi siamo per l'autonomia musicale, e quindi ci siamo organizzati, diciamo.
Bene, bene, io ti ringrazio Fabio Angelo, allora insomma continueremo a seguirti sicuramente, complimenti per questo disco e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie mille, grazie di averci ospitato anche da parte di tutti i miei compagni.
Grazie, alla prossima.
Grazie, ciao.
Ciao.